Terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo.
Albert tornò e Lotte gli andò incontro con una fretta piena di imbarazzo. Lui non era di buon umore. Il suo affare non era giunto in porto. Aveva trovato nell'amministratore del paese vicino un uomo rigido e dalla mente angusta. Il cattivo stato delle strade lo aveva ulteriormente contrariato. Domandò se ci fossero novità e lei rispose precipitosamente che Werther era stato lì la sera prima. Domandò se fosse arrivata posta e gli fu risposto che una lettera e alcuni plichi lo attendevano nella sua stanza. Lui andò di là e Lotte rimase sola. La presenza del marito che amava e onorava aveva suscitato nel suo cuore un nuovo sentimento. Il ricordo della sua nobiltà d'animo, del suo amore e della sua bontà l'aveva alquanto rassicurata. Provava un segreto impulso di seguirlo. Prese il proprio lavoro e andò nella camera di lui, come faceva spesso. Lo trovò intento ad aprire le buste e a leggere. Alcune non sembravano contenere notizie molto piacevoli. Gli rivolse qualche domanda e gli rispose brevemente. Sedette al tavolino e si mise a scrivere. Stavano così, l'uno accanto all'altra, da circa un'ora. E nell'animo di Lotte si faceva sempre più buio. Sentiva come le sarebbe stato difficile, anche se il marito fosse stato nella migliore disposizione di spirito, rivelargli quanto la opprimeva. Cadde in una malinconia che le riusciva tanto più angosciosa, quanto più tentava di nasconderla e di inghiottire le lacrime. La comparsa del servo di Werther crebbe il suo turbamento. Questi consegnò il biglietto ad Albert, che si volse tranquillo verso sua moglie e disse: «Tagli le pistole». «Gli porgo i miei auguri di buon viaggio», disse poi al giovane. Queste parole si abbatterono su di lei come un tuono. Vacillò alzandosi. Non sapeva cosa le accadesse. Lentamente andò verso la parete. Tremando, tirò giù le armi, le spolverò e indugiò. E avrebbe esitato ancora più a lungo se Albert non l'avesse incalzata con uno sguardo interrogativo. Diede al servo i funesti strumenti senza poter pronunciare una parola. E quando quello fu uscito di casa, raccolse il lavoro e andò nella sua camera in uno stato di inesprimibile incertezza. Il cuore le prediceva gli eventi più atroci. Spesso fu sul punto di gettarsi ai piedi del marito, di rivelargli tutto, i fatti della sera prima, la sua colpa e i suoi presentimenti. Poi di nuovo non vedeva alcun esito per quell'impresa e men che meno poteva sperare di convincere il marito ad andare da Werther. La tavola era apparecchiata e una buona amica, venuta soltanto per domandare qualcosa, voleva andarsene subito e invece rimase, rendendo sopportabile la conversazione a tavola. Ci si faceva forza, si parlava, si raccontava, si dimenticavano i propri pensieri. Il servo giunse con le pistole da Werther e questi gliele prese di mano con entusiasmo quando udì che era stata Lotte a dargliele. Si fece portare pane e vino, ordinò al servo di andare a tavola e si sedette a scrivere. Sono passate per le tue mani. Tu ne hai tolto la polvere. Le bacio mille volte. Tu le hai toccate. E tu, spirito celeste, favorisci la mia risoluzione. E tu, Lotte, mi offri lo strumento. Tu, dalle cui mani desideravo ricevere la morte, e ora la ricevo. Ho interrogato il mio giovane servitore. Tremavi mentre gliele porgevi e non dicesti neppure addio. Ahimè, ahimè, neppure addio. Dovevi chiudermi il tuo cuore proprio a causa di quel momento che mi ha legato eternamente a te. Lotte, i millenni non riusciranno a cancellare quell'emozione e io sento che tu non puoi odiare chi arde così per te. Dopo mangiato ordinò al servo di finire di preparare i bagagli, stracciò molte carte e uscì per andare a saldare gli ultimi piccoli debiti. Tornò a casa, uscì di nuovo e si recò fuori porta, senza curarsi della pioggia, nel giardino del conte. Poi vagabondò ancora qua e là per la campagna, e al calare della notte tornò indietro e scrisse: Wilhelm, ho visto per l'ultima volta campi e foreste e il cielo. Addio anche a te. Mia cara madre, perdonami. Consolala, Wilhelm. Dio vi benedica. Tutte le mie faccende sono in ordine. Addio. Ci vedremo di nuovo e più lieti. Ti ho mal ricompensato, Albert, ma tu mi perdonerai. Ho distrutto la pace della tua casa. Ho portato fra voi la diffidenza. Addio. Voglio mettere fine a tutto questo. Ah, possiate essere felici grazie alla mia morte. Albert, Albert, fa felice quell'angelo. E così la benedizione di Dio scenda su di te. La sera frugò ancora a lungo fra le sue carte. Ne strappò molte e le gettò nella stufa. Sigillò alcuni plichi indirizzati a Wilhelm. Contenevano piccoli saggi, pensieri sconnessi, parecchi dei quali ho potuto leggere. E dopo che alle 10 ebbe fatto ravvivare il fuoco e portare una bottiglia di vino, mandò a dormire il domestico. La cui stanzetta, come anche le camere dei padroni di casa, era molto lontana, sul retro. Questi si coricò vestito, per essere pronto il mattino presto, poiché il signore aveva detto che i cavalli di posta sarebbero giunti davanti alla porta, prima delle 6. Dopo le 11. Tutto è così silenzioso intorno a me, e così tranquilla la mia anima. Ti ringrazio, Dio, di aver donato a questi ultimi istanti un tale calore, una tale forza. Vado alla finestra, carissima, e vedo persino attraverso le nubi che scorrono tempestose, qualche stella del cielo immortale. No, voi non cadrete. L'Eterno vi porta nel suo cuore, come porta me. Vedo le stelle che formano il timone del carro, la più cara fra tutte le costellazioni. Quando di notte ti lasciavo, quando uscivo dalla tua porta, stava lassù, di fronte a me. Con quale ebbrezza spesso lo guardavo, e spesso levando le mani lo trasformavo in un simbolo, in un sacro monumento della mia effimera beatitudine. E ancora, oh Lotte, esiste cosa che non mi faccia pensare a te? Non sei forse tutto intorno a me? E non mi sono forse, come un bambino, accaparrato insaziabilmente qualsiasi piccolo oggetto che tu, divina creatura, avevi toccato? Cara Silhouette, te la restituisco come mia eredità, Lotte, e ti prego di onorarla. Mille baci vi ho impresso. Mille volte l'ho salutata con un cenno, quando uscivo o arrivavo a casa. In un biglietto ho pregato tuo padre di aver cura del mio cadavere. Nel cimitero ci sono due tigli, in un angolo sul retro, verso i campi. Là desidero riposare. Lui può farlo, lo farà, per il suo amico. Pregalo anche tu. Non pretendo che pii cristiani depongano i loro corpi accanto a un povero infelice. Vorrei che mi seppelliste lungo la strada o nella valle solitaria, in modo che sacerdoti e leviti passassero in fretta, segnandosi, davanti alla pietra tombale, e il samaritano versasse una lacrima. Qui, Lotte, non ho timore di afferrare il freddo, terribile calice, dal quale verrò la vertigine della morte. Tu me lo porgesti e io non esito. Tutto, tutto. Così è esaudito ogni desiderio, ogni speranza della mia esistenza. Così freddo, così rigido, bussare alle porte di ferro della morte. Se mi fosse stata concessa la fortuna di morire per te, Lotte, di sacrificarmi per te, con coraggio, con gioia, vorrei morire. Se in tal modo potessi restituirti la pace, la dolcezza della vita. Ma ahimè, solo ad alcuni eletti è dato di versare il sangue per i propri cari e di suscitare negli amici con la propria morte una vita nuova e centuplicata. In questi abiti, Lotte, voglio essere sepolto. Tu li hai toccati, consacrati. Di questo ho pregato anche tuo padre. La mia anima si libererà sopra la bara. Non si deve frugare nelle mie tasche. Questi nastri rosa, che avevi sul petto quando ti vidi per la prima volta fra i tuoi fratellini. Baciali mille volte e narra a loro il destino dell'infelice amico, i cari bambini. Mi si accalcano intorno. Ah, come mi legai a te, come non potei lasciarti fin dal primo momento. Questi nastri devono essere sepolti con me. Me li regalasti tu il giorno del mio compleanno. Come ho divorato tutto questo. Non pensavo che quel cammino mi avrebbe condotto proprio qui. Stai calma, ti prego, stai calma. Sono cariche. Battono le 12. Così sia, dunque. Lotte. Lotte. Addio. Addio. Un vicino vide il balenio della polvere e udì esplodere il colpo. Ma poiché tutto rimase tranquillo, non ci badò più. Il mattino alle 6, il domestico entra con il lume. Trova il padrone per terra, la pistola e sangue. Lo chiama, lo tocca. Nessuna risposta. Ormai rantola soltanto. Il servo corre dai medici, da Albert. Lotte sente suonare il campanello. Un tremito le afferra tutte le membra. Sveglia il marito, si alzano. Il domestico, urlando e balbettando, dà la notizia. Lotte cade priva di sensi davanti ad Albert. Quando il medico giunse dall'infelice, lo trovò a terra in condizioni ormai disperate. Il polso batteva, le membra erano paralizzate del tutto. Sopra l'occhio destro il colpo aveva attraversato la testa, facendo uscire il cervello. Ad ogni buon conto gli aprirono una vena del braccio. Il sangue sgorgò. Egli continuava a respirare. Dal sangue sullo schienale della poltrona si poteva dedurre che aveva compiuto quel gesto sedendo allo scrittoio. Poi era caduto e si era rigirato con movimenti convulsi intorno alla sedia. Giaceva sulla schiena, sfinito, rivolto verso la finestra. Era vestito di tutto punto, calzato di stivali. Indossava il frac azzurro con il panciotto giallo. La casa, il vicinato, la città furono ben presto in subbuglio. Entrò Albert. Avevano steso Werther sul letto, la fronte bendata, il volto già come quello di un morto. Non muoveva neppure un muscolo. I polmoni rantolavano ancora in modo orribile, ora debolmente, ora più forte. Si attendeva la sua fine. Del vino aveva bevuto solo un bicchiere. Emilia Galotti stava aperta sullo scrittoio. Dello sgomento di Albert, dello strazio di Lotte, consentitemi di tacere. Il vecchio amministratore, appresa la notizia, venne al galoppo, baciò il moribondo fra le lacrime più cocenti. I suoi figli più grandi giunsero a piedi, subito dopo di lui. Si inginocchiarono accanto al letto con un'espressione di incontenibile dolore. Gli baciarono le mani e la bocca, e il maggiore, che Werther aveva amato più di tutti, tenne le labbra premute sulle sue, finché egli non si spense e il ragazzo fu strappato da lui, a viva forza. Morì a mezzogiorno. La presenza dell'amministratore e le sue disposizioni evitarono un assembramento. La sera, verso le 11, lo fece seppellire nel luogo che si era scelto. Il vecchio seguì il feretro con i figli. Albert non se la sentì. Si temeva per la vita di Lotte. Artigiani portarono la bara. Nessun sacerdote lo ha accompagnato.
Si è concluso l'ascolto del Werther, iniziato qualche settimana fa, e di cui, sono Anna Cascella, avevo detto allora cosa di tanto trasgressivo nel romanzo da farlo diventare un evento, un caso letterario, un successo editoriale fin dalla sua prima uscita, con traduzioni in più parti d'Europa e un libro, anche, immediatamente osteggiato e censurato. Furono il suicidio del protagonista e il suo amor fu a unire in un sol fronte contro il libro, il clero luterano e quello cattolico? E nei giovani di allora fu l'amore di Werther per Lotte a fare breccia, fu il vivere con totale adesione una passione fino all'abbandono della vita? È stato il congegno narrativo o è stata la scrittura altalenante tra dolcezza e ribellione, tra lacrime e momenti di armonia, tra propositi di vita e sgomento, tra istanti di pienezza e mancanza, fu il ritrovarsi di molti nel flusso werteriano del sentimento e insieme in quell'essere riuscito, il suo autore, giovanissimo anch'egli, a carpire l'illusione, il disagio e poi il dramma di una iniziazione sentimentale, ma anche le asperità, le ferite, l'inserimento faticoso nella vita e nel lavoro, per quanto privilegiati, questo va detto, del borghese Werther, borghese e intellettuale, nel mondo ancora molto chiuso, a volte addirittura opaco, della Germania, delle caste e classi nobiliari? Certo è che in tutti questi interrogativi il Werther è diventato un classico della letteratura ed è stato non solo molto letto, ma nel tempo numerosissimi i saggi, contributi di studiosi, critici letterari, scrittori, spesso da punti di vista diversi o opposti, privilegiando ora la visione romantica, ora l'ancor precedente Sturm und Drang tedesco, o la messa a punto di una contestualizzazione storica e sociale, o uno sguardo d'impronta psicoanalitica e filone che mai ha taciuto, lo scavo, la ricerca delle coincidenze tra le esperienze vissute da Goethe negli anni poco prima del 1774 e i personaggi e gli accadimenti del libro, quell'ineluttabile fascino, quella liaison dangereuse dell'occorrenza privata riversata in pubblico, del fatto di cronaca quotidiana portato alla statura di evento memorabile. Il suicidio di Werther è intessuto, tramato anche di un vero suicidio, quello del giovane segretario d'ambasciata Karl Jerusalem, che Goethe aveva conosciuto e sulla cui morte aveva chiesto notizie dettagliate proprio a Johann Christian Kestner, l'Albert del libro, lo Johann promesso sposo e poi marito di Lotte, Lotte Buff Kestner, l'alias Lotte del Werther, la giovane bella davvero incontrata e frequentata da Goethe, che in una lettera dell'ottobre del 74 proprio a Charlotte e a Johann Kestner scriveva: «È fatta, è pubblicato, perdonatemi se potete». E ancora li pregava di non dire nulla sino a che il loro stesso cuore non avesse sentito nel libro con più purezza l'innocente miscuglio di verità e menzogna. Ma verità e menzogna, vita vissuta, autobiografia e reinvenzione, uso, rimandi, strutture narrative sono in uno scrittore, quando raggiunge l'obiettivo dell'altro da sé, che è la forma del romanzo, davvero inestricabili. E voglio ricordare alcune altre situazioni e tessiture del libro, ed una credo davvero sia stata tra le più eversive per il 74 ed anche per il 1787, anno di una seconda stesura, con modifiche apportate da Goethe, la mancanza di una figura paterna. Il padre non c'è, Werther è solo nella sua iniziazione alla vita, ma anche, ed era probabilmente questa la vera trasgressione, viene a mancare nel romanzo una gerarchia generazionale, un principio per quei tempi inoppugnabile di autorità. Werther è fuori dalle regole, fuori dalla norma sociale codificata e generalmente accettata. Lotte, al contrario, ed è un perfetto gioco di scambi, è orfana di madre, di cui nella numerosa famiglia fa le veci, ed ha un padre amato che la madre, in punto di morte, le ha raccomandato di onorare quasi come fosse sua sposa. E vengo a due dei tanti correlativi oggettivi, a due delle lastre riflettenti o alter ego del giovane protagonista, il contadino Garzone, innamorato della vedova per cui lavora, e la sua storia, che avete ascoltato, termina con un omicidio e con la punizione, e sarà vano il tentativo di Werther di salvarlo, così come non potrà salvare se stesso. E l'amore dolcemente folle, proprio per Lotte, del giovane che Werther incontra mentre questi va raccogliendo fiori e ci ricorda, a parte uno specchio dell'amor fu di Werther, anche una struggente Ofelia al maschile e sappiamo di come Goethe amasse e conoscesse Shakespeare. Siamo arrivati alla fine del nostro incontro e accenno ancora al frac azzurro e al gilet giallo, l'abito dentro cui Werther si innamora di Lotte al primo ballo in campagna e l'abito dentro cui lascerà la vita, il primo abito che divenne addirittura una moda alla Werther in Europa e l'ultimo che Werther indossa prima di uccidersi. E l'ultimo abito è un rifacimento del primo. È Werther stesso a dirlo nel libro, che si era consumato nei giorni e nell'uso, e potremmo ben dire che l'ultimo abito, ricostruito, di nuovo tagliato, ritessuto, cucito, è proprio il Werther, il romanzo e la sua forma.
Toni Servillo ha letto I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo per Edizioni Feltrinelli. Postfazione di Anna Cascella, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it.